Buonasera e benvenuti all'incontro virgiliano. È il terzo e ultimo della trilogia latina, dei classici latini a teatro. Poche parole introduttive da parte mia, perché credo che siamo tutti impazienti di sentire la lettura di Carlo Cecchi e il commento di Massimo Cazzari. È un grande onore, è un grande piacere, credo, sia per la comunità universitaria che per tutta la città di Bologna averli con noi questa sera. Siamo stati accolti dalle sofferte onde serene di Luigi Nono e con le stesse note saremo congedati. Tra un poco conosceremo altre note, il verso musicale di Virgilio, nella traduzione di Rosa Calzecchi Onesti. È una traduzione musicale che piacque tanto anche a Cesare Pavese, che allora la commissionò per le Einaudi. Pavese la trovava particolarmente felice perché a suo dire risultava equidistante dall'enfasi neoclassica e dalla vile prosa. Durante la lettura e il commento verranno proiettate queste immagini di codici miniati virgiliani. Il titolo della serata, Victor Tristis, secondo questa felice e fortunata espressione del collega Francesco Giancotti. Perché ne ha Victor Tristis? Cioè vincitore triste, mesto, infelice. Di solito tristis è il victus, così in Virgilio sono tristi i victi, i coloni che se ne devono andare. In Lucrezio tristis è il victus, è il politico che si candida costantemente alle consultazioni elettorali e viene costantemente battuto. Sempre tristis et victus, dice Lucrezio. Al contrario, il vincitore, per definizione, per natura, non è tristis, è letus. È gioioso, gli si legge l'allegria nel volto. Il victor solitamente è ridens, e come capita a noi sempre più spesso è anche il ridens. Allora perché Enea, colui che ha portato proprio a compimento la missione, proprio tra mito e storia, viene definito victor tristis? Come mai? Nel lasciare al figlio Ascanio il proprio testamento spirituale, cosa dice Enea? Impara, ragazzo, da me il valore e la vera sofferenza. Ecco il lascito e l'eredità del valore, della virtus e della sofferenza, del labor. La virtus e il labor fondano la pietas di Enea. Qui ci sono anche dei giovanissimi, è vero, che conoscono il pius Enea, la pietà verso la patria, verso gli dèi, verso la famiglia. Ebbene, la virtus e il labor saldano questa pietas al destino, al fatum, parola che ricorre nell'Eneide più di 100 volte. Cos'è il fatum? È la forza superiore che governa uomini e dei, che iscrive e assorbe le storie degli individui, dei singoli all'interno della storia universale, della storia cosmica. E il fatum va inesorabilmente, come diciamo appunto noi, fatalmente seguito. Noi siamo legati a un carro, se vogliamo lo seguiamo, se non vogliamo ne veniamo trascinati, e non c'è spazio qui per l'obiezione di coscienza. Tale è la vita dell'uomo secondo la filosofia stoica, quella filosofia cui aderiva Virgilio. Ma la pietas eroica di Enea, questa sua partecipazione, compartecipazione al fatum, non è né gratuita né scontata, costa dei prezzi. E noi sentiremo tra poco delle letture di questi costi, di questi prezzi, di questa pietas virgiliana. Anzitutto nel libro secondo, la perdita della moglie Creusa, la perdita della patria, l'esilio e la perdita dei compagni. Enea si fa largo tra le macerie. E poi il quarto libro, il famoso quarto libro, l'abbandono, il doloroso, e saremo tentati di dire il vile abbandono di Didone. La fedeltà al fatum comporta l'infedeltà di Didone, la vittima più illustre del destino di Enea. L'Italia io cerco costretto, non per mia volontà, non sponte. Così si giustifica Enea con Didone. Questo dialogo si trasformerà, questo dialogo del quarto libro tra Enea e Didone si trasformerà in un monologo dolente e sordo nel sesto, quando si incontreranno. Enea inutilmente tenterà di parlare ancora di Didone, la quale si volterà. Enea confesserà ancora, io non volevo, regina, lasciare la tua spiaggia, io non volevo, invitus, io l'ho fatto controvoglia. Enea è un eroe che non può stare, deve continuare, deve procedere, deve. Enea è uno che deve. È l'uomo del dovere, del progetto, della terra promessa. E proprio Ungaretti nella sua terra promessa riprenderà in maniera intenzionale, in maniera vistosa, luoghi, temi e personaggi dell'Eneide. Infine l'altra vittima famosa, al pari di Didone, illustre e tragica, Turno. Siamo nel libro XII, qui siamo al finale, finale dell'Eneide. L'uccisione di Turno è l'ultimo atto della missione di Enea, questo atto che consegna il regno sui Latini a Enea e consegna la vittoria. Però anche qui è una decisione sofferta quella di Enea. Proprio si trovano di fronte i due, proprio nel momento estremo, vero e proprio duello. Cosa dice Turno? Hai vinto, e vinto tender le mani, ma han visto gli Ausoni. Enea il Victor e Turno il Victus, che si sente sovrastato dal fato, dice fata superant. Enea esita a colpirlo, ha un momento di esitazione, si arresta e trattiene il colpo, stetit, si arresta. Ebbene, tale esitazione non ha precedenti nell'epica e consacra proprio un nuovo tipo di eroe, proprio il Victor Tristis, che pospone la propria sorte individuale a un ordine superiore, a un disegno universale di pace, al destino. E rispetto a questo destino entrambi, sia Enea che Turno, appaiono appaiati e subordinati. Con gli studiosi virgiliani di scuola americana, una scuola non estranea alle vicende e ai contraccolpi psicologici della guerra del Vietnam, scopriamo con questi studiosi nell'Eneide non una ma due voci. Con una voce più esplicita Virgilio canta le lodi di Augusto, sovrano suo e del mondo intero dopo la battaglia del 31 a.C., la battaglia di Assio. Ma c'è un'altra voce sottile, insistente e inconfondibile che fa da contrappunto alla prima. È quella voce che conta i costi, conta le vittime, conta le crudeltà della guerra e del gioco del potere, anche quando questo potere presenta un volto storicamente inevitabile. Queste due voci mantengono simultanea e costante tutta la loro divaricazione e dissonanza. Tanto più evidente se si pone mente all'ossessione proprio virgiliana per la violenza, alla ripulsa personale e culturale di Virgilio per la guerra, una questione che riguardava non solo Virgilio. L'Eneide non fa che acutizzare questo dissidio permanente di Virgilio, il dissidio delle bucoliche già. Là la pace di Titro vive della tragedia bellica di Melibeo, il dissidio delle georgiche. La vita dell'agricoltore oscilla tra la pace dei campi e la durezza delle leggi. È questa permanente la poesia dell'integrazione difficile, del dualismo di Virgilio. Virgilio è uno inconciliato, non è conciliato. Potremmo dire che la poesia della sintesi non compiuta tra la sua pace personale e la pax augusta, la poesia dell'accordo mancato tra la speranza e il dubbio, tra le ragioni del poeta e quelle del vate, tra quelle dell'individuo e quelle della Repubblica.